Emanuela Campanile al microfono, benvenuti, ben ritrovati a tutti. Alessandro Robecchi è l'ospite di oggi, giornalista, scrittore per il teatro e per la TV, è uno degli autori del team di Crozza. Il suo ultimo libro, Un Noir, Dove sei stanotte, edito dalla Sellerio, Dove sei stanotte senza punto di domanda, mi raccomando. C'è suspense in questo libro, c'è ironia, vi assicuro che si ride, c'è amore e c'è anche Milano. La Milano degli Expo, dei grandi eventi, delle feste, del sushi, insomma quella della pubblicità per intenderci. Ma c'è anche una Milano sconosciuta ai più o che i più non vogliono vedere, cioè quella della periferia multietnica, nella quale tra l'altro il protagonista, Carlo Monterossi, ci casca con tutte e due le scarpe. E qui devo citare un passo della sintesi sul risvolto di copertina, tanto è ben fatto, in modo da chiarirci meglio le idee. Di colpo la sua esistenza, quella di Carlo Monterossi ovviamente, agiata e tranquilla, è sconvolta da eventi che gli paiono inspiegabili, ma evidenti. Qualcuno cerca qualcosa ed è abbastanza determinato da seminare cadaveri, anche il suo, per trovarla. Detto questo, ci si chiede se la vera Milano si nasconda dietro i grandi eventi, come appunto l'Expo, o se si tratta di due volti della stessa realtà. Una sorta di Giano bifronte o di scatole cinesi di cui è composta appunto la tutta da vivere. Sentiamo Alessandro Robecchi che cosa ci ha risposto.
Protagonista del libro è proprio un po' anche Milano, insomma, a parte la storia noir, il giallo, l'intreccio, la trama, perché la Milano che si vede o che si vuol far vedere, diciamo così, è una sola, ha una dimensione, quella della moda, del design, adesso dell'Expo per sei mesi appena, per fortuna, oppure quella luccicante, quella che una volta si chiamava la Milano da bere, appunto, eccetera. Mentre invece la città poco raccontata, anzi che quasi nessuno racconta, è una città molto diversa, perché Milano ne contiene tanti. Tante di Milano, e per esempio metà del libro si svolge in periferia, al Corvetto, che è un quartiere difficile di immigrazione, dove c'è una umanità diversa da quella che c'è ai piani alti e negli attici eleganti, che ha tutt'altri problemi, anche delle sue complicità, amicizie, alleanze, un suo welfare nascosto e clandestino, possiamo dire, che è la città che a me interessa veramente, e anche il protagonista del libro, che è un bon vivant che vive invece nella Milano luccicante, quando scopre quella Milano lì un po', insomma, diventa anche lui complice, un po' se ne innamora. Quindi Milano, sono tante Milano, e ahimè è quella che si racconta sempre più spesso, è quella più conveniente, quella luccicante, quella del mercato, dei lustrini e degli alti redditi. Milano non è quella cosa lì, o meglio, non è solo quella cosa lì, anche per fortuna, direi.
Alla fine Milano è un sintomo della realtà del nostro paese? Si può fare questa domanda illecita, oppure è andare un po' troppo oltre?
Ma insomma, io vedo che nel paese c'è una certa tendenza molto spiccata a nascondere sempre la polvere sotto il tappeto, e quindi la povertà, le situazioni difficili, l'emarginazione, i quartieri che non è bello far vedere sulle copertine dei rotocalchi o in televisione. Ecco, si tenta di nascondere questa roba qui, che è scomoda ovviamente per chi governa e per chi ha, per chi vive un po' di egoismo sociale, e quindi la si nasconde, e conviene molto far vedere invece una Milano luccicante. Credo che questo stia avvenendo un po' in tutto il paese, complici i media naturalmente, complici, ma io penso però da scrittore che quelle cose lì invece bisogna raccontarle, perché esistono in natura, e dirò di più, in alcuni, no, senza farne ovviamente una regola generale, ma in alcuni aspetti c'è molta più umanità in una periferia disagiata milanese che nei vernissage della moda o del design.
Ai milanesi forse Milano o gli italiani, le loro città, fanno in qualche modo paura, perché lei nel libro fa attraversare, appunto, fa aprire meglio queste scatole cinesi di cui è composta Milano scatole che non comunicano tra di loro.
Sì, questo è un po' un problema grosso. Milano, per esempio, è una città molto orizzontale, dove diciamo la borghesia parla con la borghesia, gli immigrati parlano tra loro, e i proletari parlano tra loro. È una città poco impermeabile ai rapporti interclassisti, diciamo così, e questo secondo me è un grosso problema, perché intanto bisogna riconoscere che ci sono delle classi sociali, anche se la parola pare ottocentesca, diciamo così, riconoscerlo e vederlo potrebbe essere uno dei primi passi per accorciare un po' la forbice delle differenze, che invece purtroppo si va ampliando sempre di più. E quindi sì, bisogna raccontare quelle cose lì, anche quelle cose lì, non solo, per carità.
Il fatto che lei abbia scelto il genere noir è perché semplicemente le si confà, si sente più portato, o ha una certa modalità che facilita tutto quello che poi lei ha voluto convogliare nel libro?
Sì, dirò, si dice sempre questa cosa che è un po' un luogo comune, il giallo serve a raccontare in realtà uno scenario, una società, ed è anche vero, perché insomma non è pensabile Chandler lontano dalla Hollywood degli anni 40, per dire, insomma sì, è vero, gli anni 50 milanesi di Scerbanenko sono anche quelli un affresco della città, diciamo. Io da lettore forte di romanzi gialli tengo molto anche all'aspetto, diciamo, la trama, un movente deve essere un movente, un alibi deve essere un alibi, perché il lettore di gialli, se non trova questi meccanismi e queste regole, giustamente si dispettisce. Io da lettore ho mollato a metà molti libri che non rispondevano alle regole del genere. Detto questo, credo che fare un giallo sia dipanare molti fili e poi avere l'abilità, se uno ce l'ha, di ricongiungerli alla fine, in modo che quello che sembrava folle a pagina 40 magari a pagina 180 si spiega razionalmente. Detto questo, però, ogni filo ha dietro il suo scenario, il suo ambiente, la sua società, e quindi sì, certo, il giallo è un modo assolutamente efficace, diciamo così, per raccontare la nostra vita.
Per rispettare quindi il lettore, bisogna essere fedeli a quello che si inizia fondamentalmente a raccontare, quindi per riuscire a intrecciare e dipanare tutte queste vicende, questi interrogativi che poi ovviamente crescono
delitti,
esatto, bisogna avere un ordine mentale spiccatissimo, quindi essere in qualche modo severi, ecco, diciamo così. Però questa severità non c'è nella natura dei personaggi, che sono nature che rappresentano nature più sfumate, dove a volte il bene si sovrappone a caratteri magari con pochi scrupoli, dove tutto è un po' mescolato, no?
Sì, certo, però io non ho mai conosciuto uno bravo che fosse solo ed unicamente bravo. E magari, per fortuna mia, non conosco molti cattivi, però non ho mai conosciuto un cattivo che fosse solo e unicamente cattivo. Ogni persona ha le sue sfumature, uno può essere un santo con un brutto carattere, oppure un delinquente molto simpatico, o addirittura un delinquente con delle motivazioni nobili, esagero, e quindi io credo che non, insomma, sarebbe confortante, ma purtroppo non è vero che il male sta solo da una parte e il bene sta solo da un'altra parte. In più aggiungo che a volte per fare il bene bisogna essere anche un po' cattivi, perché legge e giustizia non sono sempre automaticamente la stessa cosa, e quindi a volte può capitare che chi sceglie la giustizia si trovi a collidere con la legge. Questo succede in natura, nella società italiana, ma credo in tutto il mondo.
Colgo l'assist, lei fa satira, lo abbiamo detto all'inizio nella presentazione, il fatto di andare oltre magari quello che a livello standard, anche socialmente, è buono, fa parte del fare satira, è un cardine importante. Ecco.
Con la satira si tendono a denunciare le cose ingiuste, le storture, le cose anche ridicole del potere, siccome la satira, per suo statuto, diciamo così, culturale, ha nel mirino il potere o il potere politico oppure i comportamenti standard della gente, che è un potere anche quello, oppure i tic culturali, oppure insomma una vastissima gamma di piccole e gigantesche ingiustizie di cui la satira si prende l'incarico, diciamo, di ridere. Io credo che ridere di un nemico, di una cosa che non ci piace, sia molto utile, perché ne mette in evidenza sia i paradossi sia a volte proprio il ridicolo. Penso per esempio alla politica, alla satira politica. E poi credo anche che quando tu hai riso di una cosa l'hai capita bene, mentre invece i discorsi come dire, più complicati, più fumosi, magari anche coltissimi, non lasciano lo stesso segno. Diciamo che è un linguaggio, ecco, è piuttosto efficace anche.
La satira tratta, secondo lei, il politically correct nello stesso modo in cui, come dire, maneggia il sacro?
Ma io credo che ognuno spara nelle direzioni che crede e dove vede dei nemici. Io credo che si possa ridere di tutto, sia del profano e sia del sacro, perché sono cose che, come dire, maneggiamo, vediamo, viviamo, attraversiamo, ne parliamo con altra gente, ne vediamo gli effetti, a volte belli, molto più spesso, ahimè, propagandistici e brutti, e quindi io credo veramente che la satira possa e debba, anzi, ridere di tutto.
Uso le sue parole, ma solo per fare l'avvocato del diavolo. La satira spara sul nemico, fate satira su Papa Francesco, voi di Crozza, dello show, perché è un nemico...
Sempre molto affettuosa, devo dire.
E come lo vedete? Allora lo vedete come un nemico o no?
No, no, ma quando io dico nemico il discorso di prima sul nemico era intendere che si irride o si ridicolizza qualcuno con cui ovviamente non si è d'accordo o delle cose che si ritengono sbagliate. La satira di Papa Francesco fatta da Crozza, devo dire che aveva un obiettivo, quindi c'era anche lì un cattivo da colpire, che non era però il Papa, era quel meccanismo, diciamo così... di marketing che vorrebbe trasformare il Papa in un simbolo vuoto, buone azioni, belle cose, ma poca sostanza. E quindi diciamo così che se c'era una critica, un nemico in quel caso era, lo dico molto vagamente, ovviamente la curia, quello che si chiama il sistema, no? L'impianto, ma invece la, per esempio, scena del frigorifero famosa di Trotta che fa Papa Francesco era invece nei confronti di Papa Francesco molto affettuoso.
Abbiamo fatto bene a svegliarci all'alba. È bello. Pensavo che fosse più vicino, invece c'è ancora tanto da camminare. Qual è il portone? Devo consegnare il frigo.
Via Salaria 1321, Santo Padre.
1321? E a che numero è che siamo?
Al 23, Santità.
Perché quando ho letto sul giornale che la vedova Crocetti non aveva il frigorifero, l'ho chiamata subito e ho detto che glielo compravo io, una cosa che ho fatto di cuore. Francamente però lo pensavo di consegnarglielo de persona.
Però l'immagine di lei col frigorifero sulle spalle farà il giro del mondo, Santità.
Anch'io non è che scherzo con questo frigo, sono 3 ore, 76 kg di frigo sulla schiena, a quest'ora non c'è nemmeno nessuno per la strada che ti può dare una mano.